Capitolo 47. Marta. Eravamo nel quartiere di Westminster. L'avevamo incontrata diretta alla nostra volta ed eravamo tornati indietro per seguirla. Presso l'abbazia di Westminster ella aveva lasciato lo strepito e i lumi delle vie frequentate. Andava innanzi così veloce, dopo essere uscita dalle due correnti di passanti che vanno e vengono sul ponte,
che riuscimmo a raggiungerla solo nella stretta viuzza che rasenta il fiume presso Milbank.
In quel momento la attraversò come per evitare i passi che ella udiva così da presso, e senza voltarsi neppure accelerò ancor più la sua corsa. La vista del fiume attraverso il cancello d'un androne, ove stavano al riparo alcuni furgoni, mi fece cambiare d'idea. Toccai il mio compagno senza parlare e, invece di traversare il vicolo, continuammo a seguire lo stesso lato, cercando di nasconderci nell'ombra delle case, ma non perdendo d'occhio Marta. Vera, e v'è ancora, all'estremità di quel vicolo, una tettoia in rovina che probabilmente una volta serviva ai barcaiuoli per lo scarico dei battelli. È messa proprio nel punto dove cesse il vicolo e comincia la strada tra una fila di case e il fiume. Non appena vi giunse e vide il fiume, ella si fermò come se avesse raggiunto la meta, e poi si mise a camminare lentamente lungo la riva, mirando intenta l'acqua. Fino allora avevo creduto che ella andasse in qualche casa, anzi, avevo vagamente sperato che la casa potesse essere, chissà mai, il rifugio della ragazza che si cercava. Ma la vista del fiume attraverso l'androne m'avvertì segretamente che ella non sarebbe andata più oltre. Tutto ciò che ci circondava a quell'ora era pauroso, opprimente, triste e solitario come in nessun'altra contrada di Londra. Non v'erano né banchine né case sulla strada melanconica presso il grande edificio della prigione. Una specie di palude depositava il suo fango accanto ai muri del fabbricato. Erbacce e piante male odoranti si aggrovigliavano su tutto il terreno acquitrinoso. Da una parte scheletri di case, sciaguratamente cominciate e non mai finite, si riducevano lentamente in polvere. Dall'altra un ammasso di mostruose ferramenta rugginose, caldaie a vapore, ruote, grue, tubi, fornaci, ancore, campane da palombaro, pale da mulino a vento e non so quanti altri strani oggetti, accumulati non si sa da chi, che cercavano invano di nascondersi sotto la polvere e il fango che li ricoprivano. Il fracasso e il bagliore di varie strepitose officine sulla riva opposta parevano turbare ogni cosa intorno, ma non il fumo pesante che saliva ininterrotto dai loro fumaioli. Aperture e passaggi fangosi serpeggiavano fra vecchi pilastri di legno, tutti ricoperti d'un musco verdastro e di laceri affissi dell'anno prima che promettevano un compenso a chi avesse raccolto cadaveri dannegati, lasciati nel limo dalla marea. Si diceva che lì presso fosse stata scavata una gran fossa per la sepoltura dei morti al tempo della gran peste, e sembrava che un sinistro influsso ne fosse derivato a tutto il vicinato, come se l'ammasso dei cadaveri si fosse gradatamente decomposto e formasse la sostanza di ogni fiotto di quell'acqua limacciosa. Come se fosse una parte di quella corruzione e di quella putredine, la ragazza da noi seguita si spinse fino al limite del fiume e se ne stette nel mezzo di quella scena notturna, solitaria e immota, contemplando il vuoto. Alcune barche, addormentate qua e là nel fango, ci misero in grado di arrivare a pochi passi da lei senza esser veduti. Allora io feci cenno al pescatore Peggotty di fermarsi ed emersi dall'ombra per parlarle. Non me le avvicinai senza un tremore, perché la trista meta di quella sua passeggiata e il modo come ella s'era fermata, quasi nell'ombra cavernosa del ponte di ferro, a guardare i lumi contorti nella corrente impetuosa, mi ispiravano un segreto terrore. Mi parve che ella mormorasse qualche cosa. Benché stesse con gli occhi fissi sull'acqua, si tolse lo scialle e se ne avvolse le mani, agitata e smarrita, con i movimenti febbrili d'una sonnambula. Non dimenticherò mai che v'era nel suo selvaggio aspetto qualche cosa che mi sospese nell'angoscia di vederla lì lì inabissarsi innanzi a me, finché non potei afferrarla per il braccio e tenerla. Nello stesso momento gridai «Marta!». Ella cacciò un grido di terrore e si divincolò con tanta forza che non so se solo sarei riuscito a tenerla, ma fu afferrata da una mano più vigorosa della mia, e quando levò gli occhi atterriti e vide di chi era, tentò un altro sforzo disperato e si abbandonò al suolo fra noi due. La trasportammo lungi dall'acqua in un punto dove vi erano dei sassi asciutti e lì la facemmo sedere. Con la testa nascosta fra le mani, ella piangeva e gemeva. «Oh, il fiume!» ripeteva angosciosa. «Oh, il fiume!» «Zitta, zitta!» le dissi. «Calmatevi!» Ma ella gemendo ripeteva sempre le stesse parole. «Oh, il fiume! Oh, il fiume!» «So che è come me!» poi esclamò. «So che gli appartengo! È la sola compagnia degna di me ora. Viene dai luoghi di campagna, dove scorreva puro e innocuo. Passa per le vie tristi, sozzo e miserabile. E va, come la mia vita, a un gran mare continuamente in burrasca. E sento che debbo accompagnarlo». Tranne che in queste parole non avevo mai conosciuto che fosse la disperazione. «Non posso lasciarlo, non posso dimenticarlo, m'ossessiona giorno e notte. È la sola cosa al mondo degna di me. Oh, l'orribile fiume!» Mi passò per la mente il pensiero che nel viso del mio compagno, che la guardava muto e immobile, avrei potuto leggere la storia della nipote, se anche non l'avessi saputa. Non avevo mai visto in nulla di vero o di immaginario l'orrore e la pietà così perfettamente fusi. Egli tremava come una foglia, e la sua mano, che io toccai, perché il suo aspetto m'aveva fatto paura, era mortalmente gelida. «Ella è in accesso di follia», gli bisbigliai. «Fra poco parlerà diversamente». Non so che cosa egli volesse rispondermi. Accennò a parlare e parve pensare che m'avesse risposto, ma non aveva fatto altro che stendere la mano e indicarmi Marta, la quale era stata presa da un nuovo scoppio di pianto e rassomigliava, con la testa nascosta fra le pietre, a una immagine prostrata di abiezione e di rovina. Convinto che bisognava lasciarle il tempo di calmarsi, prima di poterla interrogare con qualche speranza, trattenni il pescatore Peggotty che voleva rialzarla, e aspettammo in silenzio che ella si calmasse un poco. «Marta», dissi allora chinandomi per rialzarla. Sembrava che si volesse alzare con l'intenzione di andarsene, ma era così debole che si appoggiò contro una barca. «Sapete chi è qui con me?» Con un fil di voce ella disse. «Sì». «Sapete che stasera vi abbiamo seguita per un bel tratto?» Ella scosse il capo, non guardando né lui né me, umilmente atteggiata, col cappellino e lo scialle in una mano, come se non sapesse che fossero, e premendosi la fronte con l'altra. «Siete calma abbastanza?» domandai. «Per parlarci sul soggetto che vi stava tanto a cuore, spero che ve ne ricordiate, quella sera che nevicava così forte?» Ricominciò a singhiozzare e mormorò a fatica che mi ringraziava tanto per non averla scacciata. «Non voglio dir nulla per giustificarmi», ella disse dopo qualche istante. «Io son colpevole, io son perduta, non ho nessuna speranza. Ma dite a lui, signore», ella s'era scostata dal pescatore Peggotty, «se avete un po' di pietà per me, che non fui io la causa della sua disgrazia». «Non è stata mai attribuita a voi», dissi, rispondendo vivamente al suo appello. «Foste voi, se non mi inganno», ella disse con voce soffocata dal pianto, «che entraste nella cucina quella sera che ella ebbe tanta pietà di me. Era così buona e non mi respingeva come gli altri, e mi soccorreva. Foste voi, signore?» «Sì», risposi. «Da quanto tempo sarei nel fiume?» disse guardandolo con una terribile espressione. «Se avessi avuto verso di lei il minimo torto da rimproverarmi. Dalla prima notte di questo inverno mi sarei resa giustizia, se avessi avuto la minima parte di colpa in ciò che ella ha commesso». «Ma si sa benissimo la causa della sua fuga», dissi. «Voi non ne avete colpa».
«Lo sappiamo benissimo, siatene certa».
«Oh, se fossi stata più buona avrei seguito i suoi consigli», esclamò la ragazza con disperato rimpianto. «Perché essa con me fu sempre tanto buona, non mi disse mai una parola che non fosse dolce e onesta. È verosimile che io tentassi di farla simile a me, conoscendomi come mi conosco? Quando io perdetti tutto ciò che fa cara la vita, il più doloroso di tutti i miei pensieri fu che io era separata per sempre da lei». Il pescatore Peggotty, stando con una mano sulla prora d'una barca e gli occhi abbassati, si portò la mano libera al viso. «E quando seppi da qualcuno del nostro paese ciò che era successo», esclamò Marta, Il mio più triste pensiero fu che la gente, pensando che a lei una volta non dispiaceva la mia compagnia, avrebbe detto che io l'avevo pervertita, e Dio sa che avrei dato la vita per restituirle l'onore. Marta, non più avvezza a dominarsi, s'abbandonava tutta alla straziante ambascia del suo rimorso. «Morire non sarebbe stato molto! No, avrei vissuto!» Ella esclamò. «Sarei invecchiata in queste strade miserabili, fuggita da tutti, avrei vagato nel buio, avrei visto il giorno spuntare sui muri delle case, ricordando come una volta il sole veniva a svegliarmi nella mia camera. Avrei fatto anche questo per salvarla». Abbandonata fra le pietre, ne stringeva una in mano come se volesse stritolarla. A ogni istante mutava d'atteggiamento. Irrigidiva le braccia, se le torceva innanzi al viso, come per allontanare dagli occhi la poca luce che vi filtrava, e chinava la testa al suolo come oppressa da ricordi insopportabili. «Che debbo fare?» ella disse, continuando a lottare con la propria disperazione. «Come potrò continuare a vivere così, perseguitata dalla maledizione che porto in me stessa? Viva disgrazia di quanti avvicino!» Improvvisamente ella si volse al mio compagno. «Calpestatemi, uccidetemi! Quando essa formava il vostro orgoglio, voi credevate che avrei potuto farle del male soltanto a sfiorarla per strada. Voi non potete credere, e perché dovreste, una sola sillaba che mi esce di bocca. Sarebbe un gran disonore per voi, anche ora, se lei e io scambiassimo una parola. Non me ne lagno. Non dico che lei e io siamo simili. So che v'è una grande distanza fra noi. Dico soltanto che io, benché tanto colpevole e miserabile, le son grata dal profondo dell'anima e le voglio bene. Oh, non crediate che io sia diventata incapace di voler bene a qualcuno. Gettatemi via come fanno tutti. Uccidetemi per essere diventata ciò che sono e perché l'ho cercata e conosciuta. Ma non pensate questo di me». A sentirsi così supplicato, egli la guardava con espressione di strazio, e quando ella tacque, la rialzò dolcemente. «Marta», disse il pescatore Peggotty, «Dio mi liberi dal giudicarvi. Dio me ne liberi, me più degli altri, figlia mia. Voi non immaginate il mutamento che è avvenuto in me in questo frattempo». «Bene». Si fermò un momento, poi continuò. «Voi non sapete perché questo signore qui e io desideriamo di parlarvi. Voi non sapete che cosa vogliamo. Ascoltate ora». La sua influenza su lei fu completa. Ella stava umilmente innanzi a lui come se temesse di incontrarne gli occhi. Il suo dolore affannoso era diventato a un tratto muto. «Giacché ascoltaste», disse il pescatore Peggotty, «ciò che si disse fra me e il signor Copperfield quella sera che nevicava tanto, sapete che sono andato molto lontano, dove non sono andato, per cercar mia nipote». «La mia cara nipote», egli ripeté lentamente. «Perché ora, Marta, essa m'è più cara di prima». Marta si velò con le mani il viso, ma rimase calma. «Sentii dire da Emilia», disse il pescatore Peggotty, «che da piccina eravate rimasta senza padre e senza madre, e che non un amico aveva preso il loro posto per voi. Forse voi comprenderete che se aveste avuto un amico che vi avesse fatto da padre, sareste pian piano arrivata a volergli bene, come Emilia aveva fatto con me». Ella tremava in silenzio, ed egli, raccogliendo lo scialle di terra, glielo mise dolcemente sulle spalle. «Così io so», egli disse, «che ella andrebbe in capo al mondo solo per vedermi ancora una volta, e che fuggirebbe fino in capo al mondo per non farsi vedere da me. Certo, non mette in dubbio il mio affetto. No, no», egli ripeté con perfetta sicurezza della verità di ciò che diceva, «ma v'è fra noi la vergogna che ci separa». Era evidente in ogni parola della sua semplice e solenne confessione che egli aveva studiato quel soggetto in ogni particolare. «Secondo i nostri calcoli», egli continuò, «è probabile che un giorno o l'altro ella venga a rifugiarsi a Londra. Noi crediamo, il signorino Davy e io, che voi siate perfettamente innocente di ciò che le è accaduto, ma abbiamo ricordato che con voi essa si comportò con bontà e gentilezza. Dio la benedica, sapevo che era così. Era buona e gentile con tutti. Voi le siete grata e le volete bene. Aiutateci a trovarla e che il cielo ve ne ricompensi». Ella lo guardò vivamente in viso, come dubitando di ciò che sentiva. «Volete fidarvi di me?» ella chiese sottovoce, stupita. «Con tutto il cuore», disse il pescatore Peggotty. «Volete che le parli se la incontro, che le dia ricetto, se avrò un ricetto da dividere con lei, e poi, senza che ella lo sappia, venga da voi per condurvi da lei?» Ella chiese precipitando le parole. Rispondemmo entrambi. «Sì!» Ella levò gli occhi e solennemente dichiarò che si sarebbe votata a questo compito ardentemente e fedelmente, che finché le fosse rimasto un barlume di speranza non avrebbe vacillato un momento, non lo avrebbe mai interrotto, mai abbandonato. E se ella non si fosse mantenuta fedele al nuovo oggetto che ora aveva in vista e che la legava a qualche cosa immune dal male, invocava il cielo di renderla semmai più disperata e più abbandonata di quella sera, in riva a quel fiume, lungi da ogni soccorso umano e divino. La sua voce era un bisbiglio non diretto a noi, ma al firmamento. Poi ella se ne stette immobile e calma, con gli occhi sull'acqua limacciosa. Credemmo necessario allora di dirle tutto ciò che sapevamo, e glielo raccontai minutamente. Mi ascoltò con grande attenzione e con un viso che mutava spesso, ma rivelava lo stesso proposito nelle sue varie espressioni. Di tanto in tanto gli occhi le si riempivano di lacrime, ma subito le frenava. La sua esaltazione sembrava fosse cessata e le fosse successa una profonda calma. Quando ebbi cessato di parlare, ella chiese dove potesse comunicare con noi al momento opportuno. Alla luce d'un fioco fanale scrissi i nostri indirizzi su un foglio del mio taccuino. Lo strappai e glielo diedi, ed ella se lo mise in seno. Le chiesi dove abitasse. Rispose, dopo un istante di silenzio, che non stava a lungo nello stesso punto e che era meglio non saperlo. Il pescatore Peggotty mi suggerì sottovoce un pensiero che era venuto anche a me, e io cavai il borsellino. Ma non mi fu possibile farle accettare del denaro né farmi promettere che l'avrebbe accettato un'altra volta. Cercai di farle comprendere che il pescatore Peggotty non era, considerata la sua condizione, povero, e che non era giusto da parte nostra incaricarla di quella ricerca senza un compenso. Ma ella fu incrollabile, e non valsero neanche le preghiere del pescatore Peggotty a scuoterla. Ella lo ringraziò con riconoscenza, ma non si piegò. «Troverò del lavoro», disse. «Tenterò. Almeno accettate qualche aiuto per il momento», dissi. «Non potrei fare per denaro ciò che ho promesso», ella rispose. «Anche se morissi di fame non l'accetterei. Darmi del denaro sarebbe togliermi la vostra fiducia, portarmi via l'oggetto che m'avete dato, privarmi della sola cosa al mondo che mi impedisce di gettarmi nell'acqua». «In nome del gran giudice», dissi, «innanzi al quale voi e tutti noi dovremo comparire un giorno, levatevi dal capo questa orrida idea. Tutti possiamo far del bene, se vogliamo». Ella tremò ed era più pallida in viso quando rispose. «Forse vi fu messo in cuore di salvare una sciagurata col pentimento. Non ardisco di pensarlo, non merito tanto. Se riuscissi a fare un po' di bene, potrei cominciare a sperare, perché finora non ho fatto che del male. Per la prima volta da lungo tempo desidero di vivere per dedicarmi a ciò che mi chiedete. Non so altro e non so dir di più». Di nuovo ella frenò le lacrime che le inondavano gli occhi, estendendo la mano e toccando il pescatore Peggotty come per attingere in lui una virtù risanatrice, si allontanò per la strada deserta. Avendola osservata così da vicino, avevo visto che era emaciata e stanca e che gli occhi affossati rivelavano privazioni e sofferenza. La seguimmo a breve distanza, giacché la nostra strada era nella stessa direzione, finché non arrivammo nelle vie frequentate e illuminate. Avevo messo tanta fiducia in lei che mi parve giusto avvertire il pescatore Peggotty che seguirla più oltre sarebbe parso forse come cominciare con un atto di diffidenza. Egli, che partecipava della mia fiducia, fu dello stesso parere. Così, lasciando che Martha se ne andasse per la sua strada, ce ne andammo per la nostra verso Highgate. Egli mi accompagnò per un buon tratto, e quando ci separammo, con una preghiera per l'esito di questo nuovo sforzo, v'era in lui una nuova pensosa pietà che non mi fu difficile interpretare. Era mezzanotte quando arrivai a casa. Stavo sulla soglia della porta in ascolto della profonda voce di San Paolo, il cui suono arrivava fino a me fra una moltitudine di rintocchi d'orologio, quando notai con sorpresa che la porta del villino di mia zia era aperta e che la pallida luce dell'ingresso si riversava fin sulla strada. Immaginando che mia zia potesse essere stata ripresa da una delle sue antiche paure e che stesse osservando il progresso d'un fantastico incendio in lontananza, mi inoltrai per chiamarla. Qual non fu la mia meraviglia scorgendo un uomo nel suo giardinetto? Egli aveva un bicchiere e una bottiglia in mano ed era occupato a bere. Mi fermai tra il denso fogliame al di fuori perché c'era la luna in cielo ora, benché velata, e riconobbi l'uomo che una volta avevo creduto fosse un'allucinazione del signor Dick e che una volta avevo incontrato con mia zia nelle vie della città. Non soltanto beveva, ma mangiava e mi parve con ottimo appetito. Nello stesso tempo guardava con curiosità il villino come se lo vedesse la prima volta. Dopo essersi curvato per deporre la bottiglia in terra, diede un'occhiata alle finestre e poi si guardò intorno con aria impaziente come se avesse fretta ad allontanarsi. La luce nel corridoio fu per un istante oscurata e ne uscì mia zia. Ella era agitata e gli contò del denaro che tintinnava in mano. «Che vuoi che me ne faccia di così poco?» egli domandò. «Non posso dartene di più», rispose mia zia. «Allora non me ne vado», egli disse. «Ecco, riprenditelo». «Briccone», rispose mia zia con gran commozione. «Come puoi trattarmi così? Ma a che serve domandartelo? Perché tu approfitti della mia debolezza. Se volessi liberarmi delle tue visite, non avrei che da abbandonarti alla sorte che meriti». «Ebbene, perché non mi abbandoni alla sorte che merito?» egli disse. «E hai il coraggio di domandarmi il perché?» rispose mia zia. «Che cuore che devi avere!» Egli se ne stette tristemente a far tintinnare il denaro e a scuotere il capo, e finalmente disse. «È tutto quello che intendi darmi, allora?» «È tutto quello che posso darti», disse mia zia. «Tu sai che ho sofferto delle gravi perdite e che sono molto più povera d'una volta, già te l'ho detto. Ora che hai avuto ciò che volevi, perché mi dai il dispiacere di rimanere ancora qui e di farmi vedere ciò che sei diventato?» «Son diventato molto miserabile, se tu intendi questo», egli disse. «Conduco una vita da cane. Tu m'hai spogliata della maggior parte di ciò che possedevo», disse mia zia. «Tu mi chiudesti il cuore per il mondo intero per anni ed anni. Tu mi trattasti nella maniera più perfida, più ingrata, più crudele. Va e pentitene. Non aggiungere nuovi torti alla lunghissima lista di quelli che già m'hai fatti». «Sì», egli rispose. «Molto bello ciò che dici. Benissimo. Per ora devo fare come meglio m'è possibile, immagino». Nonostante la sua apparente insolenza, egli era umiliato dalle lagrime indignate di mia zia e uscì scornato dal giardino. Facendo rapidamente due o tre passi come se fossi arrivato in quel momento, lo incontrai sul cancello ed entrai mentre egli ne usciva. Ci guardammo l'un l'altro da vicino al passaggio con ostilità. «Zia!» dissi frettoloso. «Ecco un'altra volta quell'uomo che viene a impaurirvi. Lasciate che gli parli io. Chi è?» «Figlio mio», rispose mia zia prendendomi per il braccio. «Entra e per lo spazio di 10 minuti non mi dir più una parola». Ci sedemmo nel salottino. Mia zia si ritirò dietro l'antica ventola verde avvitata sulla spalliera della sedia e di tanto in tanto per un quarto d'ora non fece che asciugarsi gli occhi. Poi uscì e si venne a sedere accanto a me. «Trot», disse mia zia, «è mio marito». «Vostro marito, zia? Io credevo che fosse morto». «Morto per me», rispose mia zia. «Ma vivo», ammutolii di stupore. «Betsy Trotwood», disse mia zia con compostezza, «non ha l'aria d'un soggetto capace di sentimenti d'amore, ma vi fu un tempo, Trot, che ella credeva ciecamente a quell'uomo. Un tempo, Trot, che ella gli voleva sinceramente bene, che non avrebbe indietreggiato innanzi a nessuna prova di devozione e di affetto. Egli la compensò col dilapidarle la fortuna e con l'infrangerle il cuore. Allora ella mise, una volta e per sempre, ogni sensibilità in una fossa, la ricolmò di terra e l'appiattì ben bene». «Mia cara, mia buona zia!» «Lo trattai», continuò mia zia mettendo come il solito una mano sulle mie, «con grande generosità. A tanta distanza di tempo posso dire che lo trattai con grande generosità, Trot. S'era comportato con tanta crudeltà verso di me che avrei potuto ottenere una separazione favorevolissima ai miei interessi, ma non volli. Egli dissipò in un batter d'occhio ciò che gli avevo dato, precipitò sempre più in basso, sposò un'altra donna, credo, diventò un avventuriero, un giocatore e un truffatore. Ciò che è diventato oggi l'hai veduto. Ma era un bell'uomo quando lo sposai. disse mia zia con un eco nella voce del suo antico orgoglio e della sua ammirazione. E lo credevo, com'ero sciocca, l'onore incarnato. Mi strinse la mano e scosse il capo. Egli ora non m'è più nulla, Trot, meno di nulla. Ma piuttosto che vederlo punito per i suoi misfatti, come gli avverrebbe se s'aggirasse in questo paese, gli do più denaro che posso quando riappare perché se ne vada. Ero una sciocca quando lo sposai, e a questo riguardo lo sono ancora, perché non vorrei vedere duramente trattata l'ombra delle mie illusioni. Perché gli volevo bene sul serio, Trot. Mia zia cacciò un profondo sospiro e si diede una lisciatina alla veste. «Ecco, mio caro», ella disse, «ora tu sai il principio, il mezzo, la fine, tutto minutamente. Di questo non parleremo più mai, e tantomeno ne parleremo con gli altri. È la storia delle mie sciocchezze. Teniamocela per noi, Trot».